Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Un buon pomeriggio dalle frequenze di Radio Popolare, questa è Chassis, sabato 7 dicembre, con voi Barbara Sorrentini a farvi compagnia e per consigliarvi qualche film, varie uscite, ma soprattutto siamo incastrate tra i festival. E ne parleremo perché oggi va a concludersi il Noir in Festival che abbiamo seguito tutta la settimana. Noi siamo ancora media partner naturalmente e vi racconteremo ancora, vi faremo sentire ancora qualche voce delle ultime, così insomma, delle ultime battute prima della premiazione. Ma come ogni puntata, come sempre, beh, intanto vi ricordo che il podcast è sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e poi Instagram Barb Sorrentini nelle storie. Iniziamo con la carrellata di film al cinema. E di carrellata si tratta.
Benvenuta, Miss Singleton. Raccontateci cosa siete venuta a fare qui, il Grand Tour? Rangoon, Singapore, Bangkok, Saigon, Hong Kong?
Per sposarmi? Ma lui è fuggito. Lo inseguo per vedere se riesco ad acciuffarlo.
E beh, Grand Tour di Miguel Gomes, un film che ci ha sorpreso al Festival di Cannes. Naturalmente ve l'avevo parlato in quell'occasione, aveva vinto anche una palmetta. Parte dalla Birmania del 1917, un viaggio che ha appunto in qualche modo raccontato la voce che avete sentito doppiata. Il doppiaggio io non lo so, non mi assumo responsabilità, io l'ho visto in lingua originale e il film parla in tante lingue, perché questo viaggio che appunto parte dalla Birmania, passa dall'Estremo Oriente, va in Vietnam, nelle Filippine, in Giappone, in Cina, parla tutte le lingue di passaggio, compreso il portoghese, che è la lingua del regista e della produzione di alcuni attori del cast. Andate a vederlo, però se lo trovate in originale vi consiglierei veramente di cercare quella versione. E poi esce un altro film, questo invece è in italiano, anzi in napoletano, perché ne parliamo spesso di cinema napoletano.
Frenando appena la corsa del pallone e sparire verso il mare.
Siamo a 3 settimane dall'esame di scuola media, ma lei è sicuro di farci?
Sì, presto.
Questo film è con Marco D'Amore, Marianna Fontana, Maria Esposito, Alessio Gallo, è di Cecilia Allegra.
Molli a 3 settimane dall'esame, direi tutto sufficienza.
Io ho già fatica.
Tu sei brava.
E parla di Napoli attraverso l'arte, attraverso le strade. Tutto parte con Mimmo Sannino, che è un insegnante impegnato come educatore di strada a Napoli e che si dedica al recupero di ragazzi e alla dispersione scolastica, e mette in scena il barone rampante in maniera molto, insomma, di clownerie circense.
Come si fa? Tu lo sai come si fa?
Dove sta la mia domanda?
Noi stiamo dalla stessa parte.
Se stiamo dalla stessa parte, allora affidatela a me.
E dove lo metti? Nella biblioteca dove avete organizzato il vostro circo.
Secondo me ci siamo provati.
Loro sono forti, ma le famiglie hanno paura.
Ogni tanto non ti vedi che la voglia di andartene.
Ancora un po' di suoni da creature e poi un grande classico che esce per 3 giorni restaurato.
Dammi, contieni la tua valigetta. Allato! Ma che stai dicendo, amico?
Il 9, il 10 e l'11 dicembre, nelle sale, Una poltrona per due di John Landis.
Io scommetto che quell'uomo potrebbe dirigere la nostra compagnia, il nostro Windsor.
Vabbè, il film culto di Natale a partire dagli anni 80, dall'83 praticamente.
Fornirle una casa.
Era un vaso da 4 soldi.
Eddie Murphy, Dan Aykroyd.
E un impiego nella nostra compagnia.
Jamie Lee Curtis.
Insomma, cosa ne sarà di me?
Vabbè, è già aria di Natale, insomma, ascoltando Una poltrona per due viene in mente l'alberello, i regali, la notte di Natale, la panza piena.
Cambiare la sua vita in un attimo. Quest'uomo mi sta minacciando fisicamente. Se ne va in giro per la città scarrozzando con la mia macchina. Niente di più facile che si sia piazzato anche a casa mia. Oh,
ehi. Vabbè, quanti ricordi. Una poltrona per due, vi ricordo, il 9, il 10 e l'11 novembre, quindi da dopodomani per 3 giorni al cinema.
Thank you.
dalle note della stanza accanto, il film di Pedro Almodóvar che ha vinto l'Oscar, il Leone d'Oro. Lo ha vinto quest'anno a Venezia, un film con Tilda Swinton e Julianne Moore, due amiche che aspettano una fine. È già stato detto tutto su questo film, mi rendo conto, però così a voce ho il pudore di non spoilerarlo, anche se poi magari qualcuno di voi veramente non ha letto nulla. È ovvio che si parla di fine, questo è stato detto, di fine e di malattia. Non lo racconto, non racconterò niente, ma vi farò ascoltare le parole di Pedro Almodóvar al momento della consegna continuo a fissarmi con l'Oscar, vuol dire che questo film probabilmente sarà destinato, visto che entrerà nella cinquina molto probabilmente degli Oscar film straniero, gliela sto mandando, spero in maniera buona. Prima ascoltiamo una clip e poi ascoltiamo che cosa ha raccontato lui quando ha ricevuto il Leone d'Oro. C'è stata naturalmente la conferenza stampa di premiazione, che cosa ha raccontato.
La neve cadeva, cadeva lieve in tutto l'universo, e lieve cadeva su tutti i vivi e i morti. Ingrid, dovrei dire addio secondo te ai miei amici più cari? Secondo me dovresti fare quello che vuoi. Non me ne andrò in umiliante agonia. Non so che cosa dire.
Vabbè, la tengo in sottofondo perché sennò poi veramente si capisce troppo. La colonna sonora che sentite, poi ascolteremo un altro breve di Alberto Iglesias, vabbè, molto, come sentite, molto suggestiva. E lascio la parola a lui, a Pedro Almodóvar.
Pues ha sido 44 años muy fértiles en mi vida, tanto artística como personal y también como ciudadano español.
Sono stati 44 anni molto fertili nella mia vita, sia artistica che professionale, e anche come cittadino spagnolo. In tutti questi anni abbiamo visto come siamo passati da una dittatura atroce all'apertura di tutte le libertà per cui avevano lottato gli spagnoli e che aspettavano da anni. La mia carriera è rimasta unita soprattutto all'apertura e alla democrazia in Spagna. Già questo è qualcosa che andrebbe celebrato per la dimostrazione del modo di spiegare come uno ha vissuto durante Franco e di come uno ha vissuto in piena democrazia.
Explicar come uno vive durante Franco e come uno vive in piena democrazia.
È un'esperienza talmente straordinaria che non ci sono parole per questo. Quindi io ho cominciato da lì, senza mai pensare al Leone d'Oro. Però devo ammettere che la mia carriera ha spesso avuto a che fare con la cultura italiana e soprattutto con questo festival. Tutti i miei film hanno una canzone di Mina o di qualche autore italiano. E fu con il mio terzo film, nel 1983, che si intitolava Entre Tinieblas, venne tradotto in Italia L'indiscreto fascino del peccato.
Che si chiamava Entre Tinieblas, però che qui, bueno, tuvieron, non so come calificarlo. Era la época en que Buñuel había hecho el indiscreto fascino de la burguesía, el discreto encanto de la burguesía. Entonces, a Entre Tinieblas la titularon L'indiscreto fascino del peccato.
E che qui a Venezia ho avuto la fortuna di incontrare un pope, una persona molto importante della Democrazia Cristiana, Gianluigi Rondi, aggiungo io allora direttore artistico, così lo ha definito Pedro Almodóvar, un pope
della Democrazia Cristiana, Gianluigi Rondi.
E così ho continuato a fare cinema. I premi mi hanno dato la possibilità di continuare a fare film. Ne ho ricevuti nel 1981, nell'82 con Pepi, Lucy Bom e le altre ragazze del Mucchio e Labirinto di Passioni. In quel momento mi hanno salvato la vita e ho imparato molto durante questo percorso. In questo momento sono felicissimo. Non pensavo né sognavo di ricevere il Leone d'Oro, ma una volta che ce l'hai diventi assuefatto al premio. È come se da questo momento non potessi vivere senza il leone. Però sicuramente fino a ieri ho vissuto perfettamente senza di lui. E in ogni caso tantissimi grazie a Venezia, al pubblico di Venezia. Questo festival è stupendo e i film in programma mi provocano molta curiosità. E non ho parole di ringraziamento per questo grande animale dorato.
Te vuelves adicto al premio. Entonces es como que a partir de ahora no podría vivir sin este león. Pero, sin embargo, hasta ahora, es decir, hasta ayer, viví perfectamente sin él. En cualquier caso, muchísimas gracias a Venecia, al público de Venecia. Yo creo que han tenido un festival estupendo. Yo quiero ver todas las películas, he visto alguna de ellas, pero las que no he visto me provocan muchísima curiosidad. Creo que ha sido una gran edición y no tengo palabras de agradecimiento por este gran animal dorado.
Così Pedro Almodóvar alla consegna del Leone d'Oro per il film La stanza accanto, che è al cinema, ma tanto è inutile che vi dica delle cose perché so che andrete a vederlo lo stesso. Semmai poi ne parleremo in una delle prossime puntate se avete voglia di scrivermi. Ancora dalla colonna sonora di Alberto Iglesias del film. Chassis Radio Popolare con voi Barbara Sorrentini, parliamo di un altro film che è arrivato nelle sale, si intitola Non dirmi che hai paura, tratto dal libro di Giuseppe Catozzella, proprio con lui ne parleremo. Anche qui però, visto che la colonna sonora è di Rodrigo D'Erasmo, ce ne ascoltiamo un breve estratto per cominciare.
Vincere quella gara fosse il tuo grande sogno. La vita intera è un sogno. E a volte può essere un incubo. Ma sono tutto quello che abbiamo.
E invece il tuo sogno qual è, papà?
Che tu vinca quella corsa.
Non incoraggiarla, non mi sembra proprio il caso. Per
favore. Anche tu da ragazza giocavi a calcio, no?
voglio diventare la ragazza più veloce del mondo.
Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto!
Brava, tesoro mio, bravissima!
Dopo tanto tempo e dopo averne parlato tanto, esce il film Non dirmi che hai paura, film tratto dal romanzo di Giuseppe Catozzella, che abbiamo avuto ospite tante volte a Radio Popolare, e anche proprio per parlare di questo libro. Bentornato tra noi, Giuseppe.
Grazie, grazie a voi.
Io ricordo che di questo film noi abbiamo veramente iniziato a parlarne poco dopo l'uscita, poi ovviamente non sempre in onda, ma anche tra di noi, così insomma ogni tanto ti chiedevo come sta andando. Adesso esce con la regia di...
Sì, Yasmin Shandereli.
Ecco, Yasmin Shandereli. Ed è un film che ovviamente segue le tracce del libro. Intanto volevo capire quanto è collaborato anche alla sceneggiatura della storia di Samia.
Sì, allora sì, sono uno degli sceneggiatori, e appunto una delle cose che mi ha colpito da subito, diciamo, che mi ha lasciato affidarmi proprio, è stato il rispetto di Yasmin, che è appunto la regista ma è anche sceneggiatrice con sua sorella, e poi con l'aiuto di uno sceneggiatore di Los Angeles anche, insomma, ma il rispetto per il romanzo, per cui la sceneggiatura e il film in realtà io credo rispecchino molto, molto fedelmente proprio l'anima, lo spirito del libro.
Sì, diciamo che c'è proprio questa cosa che accade raramente, di riuscire a rivedere in immagine qualcosa che leggendo in qualche modo ti hai creato nella testa. Ed è una cosa molto rara, anche perché mi sembra di capire che appunto il film utilizzi anche un po' quello stile quasi un po' documentaristico, cioè che rende realistico quello che mostra, ossia la storia di Samia, che qui è interpretata da una ragazzina, ma che corre davvero, cioè lei corre, perché corre.
Sì.
Yahya Mohamed Osman e Ryan Robby sono i due.
Sì, esatto. Sì, la cosa che mi piace molto, diciamo, del film, e che di nuovo credo appunto rispecchi l'anima del romanzo, è il fatto che noi vediamo la storia appunto di una ragazzina e poi ragazza che insegue il suo sogno di correre, ma lo vediamo da dentro, siamo sempre con lei, la camera è sempre bassa, tanto per intenderci, segue le corse appunto di questa ragazzina e poi di questa ragazza, e siamo dentro anche nel momento in cui Samia, appunto, per cercare di realizzare il suo sogno dopo essere andata alle Olimpiadi di Pechino per raggiungere quelle di Londra, parte per il viaggio dei migranti. Siamo dentro anche lì, cioè non c'è mai uno sguardo fuori, non c'è mai uno sguardo estetizzante che guardi al fenomeno da fuori con una lente, diciamo, che risente di tutto quello del modo in cui, diciamo così, i grandi mezzi di informazione massimalisti parlano del fenomeno. No, noi siamo dentro, siamo con la famiglia, siamo con Samia, e spero succeda il miracolo, insomma, di immedesimarci con lei, quindi con una migrante.
Tu sei stato anche lì durante le riprese?
Sì, sono stato più volte sul set, sì.
E come, che impressione hai avuto?
Beh, allora, la prima volta che ci sono stato è stata a Cinecittà, dove, tra l'altro, nel famoso studio di Fellini, sono state girate delle scene dei particolari del deserto, utilizzando una tecnologia molto all'avanguardia che c'è a Cinecittà, che è praticamente un LED vuolo a 360 gradi, che permette di riprodurre fedelmente, insomma, scenografie e paesaggi. L'emozione è stata la prima volta che sono stato, ma poi anche tutte le altre, molto forte, perché l'emozione è stata soprattutto legata al vedere 200 persone di nazionalità diverse, sul set si parlavano 6 lingue, 200 persone che lavoravano alla trasposizione dal romanzo, no? La scrittura di un romanzo è una cosa molto solitaria, tu per mesi, per anni, stai chiuso da solo con i tuoi fantasmi, e poi vedere così tanta gente di così tanti paesi diversi e così tante lingue appunto sul set mi ha dato veramente un'emozione forte, una grande energia anche.
Anche se la storia si riferisce un po' di anni fa, perché Samia appunto aveva partecipato a Pechino nel 2008 e poi il suo tentativo di arrivare a Londra coi barconi, insomma la vera odissea che poi fanno, insomma, la maggior parte dei migranti, perché sappiamo che le leggi sono queste. Ovviamente il film è ancora molto attuale, nonostante sia passato del tempo.
Sì, anzi, forse se vogliamo è ancora più attuale, perché dal 2012 che è l'anno in cui Sammy è morto, io ho cominciato a lavorare al romanzo, poi il romanzo è uscito nel 2014, ad oggi le cose sono solo peggiorate, è peggiorato sicuramente l'approccio dell'Occidente, l'approccio dell'Europa, del nostro paese riguardo a questo fenomeno. Se prima c'era così un non ben celato tentativo di da parte dei governi occidentali di così far sentire non esattamente ben voluti i migranti, che ricordiamolo scappano principalmente da guerre, persecuzioni, carestie eccetera eccetera, e adesso come dire le carte si sono scoperte in questi 10 anni, ci sono stati vari passaggi in questi 10 anni che hanno portato addirittura alla criminalizzazione per esempio delle ONG che operano in mare. E come dire, criminalizzare le ambulanze, no? È una cosa equivalente, quindi anche il gesto di salvare rispettando le leggi del mare è diventato criminale, governi che si asserragliano sempre di più e si chiudono sempre di più e cercano in tutti i modi di evitare le convenzioni internazionali che prevederebbero, come dire, tutto il percorso per l'accoglienza, fino alla farsa, perché poi questo è del campo esternalizzato in un altro paese, in Albania, che costa quasi 1 miliardo di euro e che non serve assolutamente a niente se non per la propaganda, no? Dove vengono portati 12 migranti, 8 dei quali rientrano, cioè, dunque mi sembra che le cose siano solo peggiorate, e il messaggio che l'Occidente, l'Europa, l'Italia manda a chi è costretto a scappare dalle guerre alimentate dall'Occidente quasi sempre è ormai esplicito: non venite perché qui non vi accogliamo, non vi vogliamo.
Giuseppe Catozzella, grazie. Il film è appunto tratto dal tuo libro che avevamo letto e caldeggiato e che tuttora varrebbe la pena leggere, il Non dirmi che hai paura. Il film ha mantenuto lo stesso titolo, si può vedere al cinema. Grazie Giuseppe e a prestissimo. Ciao.
Ciao a tutti, grazie a te.
Al telefono Giovanna Gravina dalla Maddalena, dove sta per cominciare un'edizione particolare della Valigia dell'Attore, dedicata come sempre a Gian Maria Volonté, ma in una data molto importante, a 30 anni dalla sua scomparsa. Giovanna, noi vabbè ogni stagione parliamo di Gian Maria Volonté e ci fa piacere farlo sempre da lì, però forse non abbiamo mai raccontato dei tuoi ricordi personali e il legame con la Maddalena che aveva Gian Maria.
Intanto grazie a te Barbara e a Radio Popolare che sempre ci seguite con tanto affetto. Come devo dire, ci ha seguito con affetto e interesse non tanto la manifestazione, ma insomma la memoria di Gian Maria è stata ricordata in questo trentennale veramente in tantissime occasioni, da piccole province a città, anche all'estero. E quindi è una cosa abbastanza emozionante pensare che lui ancora oggi sia stato un attore discusso, un attore amato e anche forse detestato, non lo so, però in ogni caso è stato esempio per molti anche delle nuove generazioni, tanto che questa sera, che inauguriamo il Festival della Valigia secondo atto, proporremmo proprio questo documentario di Stippel che riguarda anche le nuove generazioni di attori e cosa ne pensano loro di Gian Maria. Per quanto riguarda i ricordi della Maddalena sono infiniti, perché io vengo qui da quando avevo 8-9 anni, poi in diverse situazioni, mia mamma fu la prima a prendere una casa, però poi Gian Maria ha vissuto qui in barca, siamo stati tantissimo qui e anche per altri lidi, però diciamo che ecco, fino a che non mi sono trasferita qui avevo una conoscenza delle coste. Adesso, vivendo qui da 30 anni, riconosco anche la bellezza dell'interno della Sardegna, che è veramente eccezionale, e anche l'interno della Maddalena, e anche la destagionalizzazione, come si dice, anche se è molto difficile per creare e organizzare cose d'inverno qui, perché ancora non siamo sufficientemente attrezzati, però la cosa bellissima invece è proporre anche un aspetto poi forse il più vero di quest'isola, che è il vento e che è poi il filo conduttore anche del documentario di Zippel. Cioè, comunque Giammaria ci ha riportato il vento anche oggi, quindi c'è un gran ventone.
Quali sono, abbiamo parlato appunto del documentario di Zippel che io personalmente avevo visto a Venezia, ma ci sono anche altre iniziative dedicate al
tema? Guarda, è un secondo atto, quindi un'iniziativa breve, ne abbiamo già fatta una a luglio, tu sai perfettamente quello che abbiamo fatto, ma ci tenevamo a farla proprio nella data canonica che è il 6 dicembre, e quindi sono proprio oggi che 30 anni fa andava via Giammaria. Però oltre a questo documentario faremo un film particolarmente sconosciuto, nel senso che è stato di difficile visione in Italia, che è un film di Claude Goretta, dove Giammaria tra l'altro prese la Palma d'Oro a Cannes, e quindi un film della sua, diciamo, parte, la seconda parte di Giammaria, quella di Sottrazione, dove recita proprio al minimale. Però io l'ho sempre amato questo film e volevo proporlo, e siamo riusciti dopo un bel po' a trovare i detentori dei diritti e a riproporlo. E poi domenica mattina invece faremo un incontro con gli autori, che non sono pochi, che quest'anno hanno o riedito o editato nuove pubblicazioni e riviste che riguardano Giammaria, e sono tanti, sono importanti, da Valeria Mannelli, Alberto Crespi, il Museo di Torino che ha collaborato per questa riedizione di Valeria Mannelli, e Stefano Loparco, Ilaria Floriano che parlerà del suo libro, Marco Grossi che parlerà sia del numero di Bianco e Nero del Centro Sperimentale che del libro pubblicato dal Cilento Film Fest, che questo è stato, ho avuto l'opportunità di essere invitata lì, insomma, ho scoperto questa nuova pubblicazione, piccolo libricino ma molto efficace, e c'è un suo brano anche lì, e il libricino è a cura di Gianluca Arcopinto, Liberté, Legalité e Volonté. Poi cos'altro abbiamo? Ah, il calendario, quello non ci sarà nessuno a presentarlo, però lo promuoviamo, che è acquistabile su Amazon, di questo artista che ha collaborato con noi anche altre volte, Maurizio Di Bona.
Giovanna, beh, comunque sia, questo è sarà appunto la tre giorni dedicata al trentennale, ci rivedremo a luglio comunque.
Chissà mai. Ciao,
un abbraccio a te, ciao.
Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Parece que es teatro.
Música.
siamo nella seconda parte di Chassis di questo sabato 7 dicembre. Ci siamo appena lasciati con Giovanna Gravina per parlare di questa tre giorni partita venerdì 6 dicembre, il giorno proprio del trentennale della morte di Gian Maria Volonté, quindi tre giorni, come avete sentito, pieni di presentazioni di libri, di iniziative, di documentari. Ora torniamo invece al Noir in Festival, perché in questi giorni ci sono state varie presentazioni. Proprio in questi momenti stanno presentando il film Il migliore dei mali, e noi ne abbiamo parlato con la sua regista, che è Violetta Rovetto, in arte Violetta Rox. Ci racconta qualcosa su questo film, che se non siete al cinema, niente, ascoltate il suo racconto. Violetta Rovetto, o anche Violetta Rox, benvenuta a Radio Popolare.
Grazie mille di questo invito, grazie.
Tu sarai protagonista con il tuo film Il migliore dei mali al Noir in Festival, sabato 7 dicembre alle 14.30 all'Arlecchino, un tuo film che parte da una serie di tuoi libri, però chiederei a te di raccontarci l'evoluzione di questo lavoro.
Sì, molto volentieri. Effettivamente è nato proprio così tutto quanto, è nato inizialmente come un fumetto che è uscito in due parti tra il 2019 e il 2020 più o meno, e poi è stato notato, diciamo, dal produttore del film, che era interessato in quel periodo a cercare proprio possibili lavori tratti da fumetti, e quindi tra i vari titoli a cui si stava interessando si è interessato al Migliore dei Mali, questo è il titolo, e alla fine ha deciso, diciamo, di trasformarlo in un film. E poi io sono stata coinvolta nell'operazione di realizzazione, perché vengo un percorso cinematografico, in verità, diciamo, la necessità di raccontare storie, ma il cinema è un obiettivo collettivo, un obiettivo molto grande, quindi ho trovato anche dei media diversi per farlo, in questo caso era il fumetto, e poi il cinema è comunque venuto a bussare alla mia porta, diciamo, e quindi sono stata coinvolta nell'adattamento della sceneggiatura dal fumetto al film con altri due meravigliosi sceneggiatori da cui ho imparato veramente tantissimo, che sono Tommaso Sanchi e Gisella Porto, e poi diciamo sono stata chiamata anche a provare questa mia prima regia, diciamo questa opera prima, ecco. E quindi, venendo appunto da un percorso in cui ho studiato proprio cinema, regia, montaggio audiovisivo, e ho avuto anche un periodo in cui mi sono dedicata alla recitazione, diciamo, l'ho vista come una splendida opportunità, una splendida occasione per essere, per imparare, per lavorare su un vero e proprio set professionale. Quindi questo è stato un po' il percorso del film e anche mio, ecco.
Ci sono vari attori, da Massimo Vermuller, Pietro Ragusa, Annalisa Insardà, ma proviamo a raccontare, si svolge negli anni 90, che tipo di storia è? Perché comunque è una di quelle storie che in qualche modo sono anche un po' molto italiane.
Sì, sicuramente sì, diciamo che io sono cresciuta un po', essendo cresciuta, diciamo, negli anni 90, ero una ragazzina negli anni 90, sono un po' cresciuta con questo immaginario che era molto statunitense, non certo senso, ma sono stata radicata in un contesto italiano, ovviamente, e quindi venivamo influenzati, noi ragazzi degli anni 90, diciamo, dal grande cinema di Spielberg, dalla fantascienza, diciamo, di Spielberg, e poi però magari vivevamo in un contesto molto diverso da quel genere di produzione lì. E Il migliore dei mali nasce un po' ibridando questi due mondi, questi due immaginari, perché è ambientato negli anni 90, è ambientato sicuramente in Italia, in un'Italia del sud che io sento molto vicina, conosco bene, perché nonostante poi sia nata e cresciuta a Roma, i miei genitori, insomma, ho origini appunto del sud Italia, quindi l'ho frequentato, ci sono un po' cresciuta, ecco. Ed è una storia che mescola appunto una realtà che magari non immaginiamo così in maniera così ovvia, unirsi con il mondo del fantastico, in un certo senso, perché nel film ci sono elementi del fantastico, appunto. Quindi quello che era un po' la mia idea era di riambientare, ricreare, diciamo, qualcosa che avesse a che fare con il fantastico, forse anche un po' con la fantascienza, però in un contesto che io conosco, in cui sono vissuta, che conoscevo, diciamo. Quindi avvicinare qualcosa che secondo me è assolutamente avvicinabile, ma che magari non è la prima cosa che può venire in mente, perché siamo abituati magari a raccontare storie diverse, anche come cinema italiano, non ci addentriamo spesso nel fantastico o nella fantascienza. Però ecco, dare una rilettura che comunque avesse un sapore italiano e qualche eco, diciamo, d'oltreoceano, mi sembrava un progetto interessante. Poi è una storia che comunque ha tante tematiche dentro che, nonostante sia ambientata negli anni 90, risultano poi molto attuali, tematiche che sono legate all'ambiente, all'ambientalismo, tematiche che sono legate al mondo queer, alle identità di genere, agli orientamenti, tutto quanto, diciamo, in una confezione che si propone di raccontarsi comunque a un pubblico di ragazzi molto giovani, perché i protagonisti del film, diciamo, hanno tra 13, 14, 16 anni, ecco, e perciò c'è comunque una sorta di edulcorazione nelle tematiche che si propone anche di avvicinarsi a un pubblico di piccolini, perché alla fine è un film per ragazzi soprattutto, quindi anche ragazzi più piccoli sicuramente possono vederlo e possono fruirne.
A questa tua attività legata appunto al migliore dei mali, prima come graphic novel, poi come serie e poi come cinema, in realtà c'è una tua grande attività come youtuber, appunto Violetta Rox arriva da lì. Vuoi raccontarci anche qualcosa di questa tua parte della tua vita?
Certo, volentieri, esatto. Il mio canale YouTube si chiama proprio così, Violetta Rox, e lo gestisco io, e diciamo che ormai sono un po' una vecchietta su YouTube, in un certo senso, una veterana, dai, mettiamola così, perché io ho iniziato tanti anni fa, quando c'era proprio la prima, la seconda generazione di content creator, che all'epoca non si chiamavano così, eravamo ragazzi nelle nostre camerette, e ho iniziato nel 2011, quindi sono ormai 13 anni che faccio questo lavoro. Ovviamente non è nato come un lavoro, è diventato un lavoro dopo qualche anno, dopo che comunque c'è stata un'attenzione nello scoprire un potenziale anche commerciale verso, diciamo, questa forma di comunicazione. Poi, diciamo, negli anni si sono moltiplicate le piattaforme social, quindi un po' tutti ci siamo espansi, siamo rimasti su YouTube, siamo usciti da YouTube e tutto quello che è stato il percorso di ognuno. Io sicuramente ho iniziato portando quelli che erano i miei contenuti, perché appunto ho fatto un percorso che aveva a che fare con il cinema, quindi, e con la recitazione, quindi inizialmente portavo dei contenuti che avevano a che fare con degli sketch di commedia, delle interpretazioni, qualcosa che avesse a che fare con il mondo della recitazione più che altro. Poi man mano diciamo, il mio percorso con il cinema andava avanti di pari passo al mio percorso su YouTube, perciò si è un po' trasformata la tematica del mio canale, che è comunque rimasta vicino al cinema, anzi è proprio entrata dentro in questo caso, perché io ormai adesso sono tanti anni che mi occupo di recensire proprio film e serie TV, e per me è sempre veramente emozionante, divertente poter entrare, aprire come delle scatole le storie degli altri, film, le serie TV, e trovarci dentro messaggi, segnali, emozioni, testi, sottotesti. Quindi mi appassiona veramente molto entrare anche nelle storie degli altri e diciamo appunto aprirle come una scatola e scoprire quello che c'è dentro. E io adesso fondamentalmente faccio questo e lavoro più che altro con le distribuzioni, con le case di produzione che appunto magari spesso sono interessate a propormi i loro film, proprio magari per parlarne, per sponsorizzarli, insomma per far girare un po' la parola del cinema, che è una cosa che mi fa sentire molto onorata, diciamo, e che sicuramente è uno dei miei obiettivi, comunque costantemente valorizzare il cinema e cercare di arrivare alle persone che sono interessate a questo tema, ma anche oltre, uscire anche un po' dalla bolla per portare sempre le persone in sala, per portare sempre le persone a scoprire una chicca su una piattaforma streaming di una serie TV, di qualcosa, quindi sicuramente un po' questo, e ci tengo molto a parlare di rappresentazione nel cinema e nelle serie. In particolar modo io sono abbastanza concentrata sulla rappresentazione femminile e la rappresentazione queer, appunto, che sono due ambiti che mi interessano molto, che mi stanno molto a cuore.
Grazie Violetta Rovetto. Il film è Il migliore dei mali, il 7 dicembre alle 14:30 alla Cineteca Milano Arlecchino per il Noir in Festival, ma anche appunto Violetta Rox come youtuber. Grazie, ciao.
Grazie, grazie mille.
Francesco Guccini, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora? Pare che siamo qualcosa come 150.000. Sul binario stava la locomotiva.
La settimana scorsa avevo detto qualcosa sul documentario Fra la via Emilia e l'West con Francesco Guccini. Francesco Guccini oggi è a Porretta, al Festival del Cinema di Porretta, altro festival di cui vogliamo parlare. Ce lo racconta il suo direttore artistico Luca Elmi.
Con fulmine d'acciaio, con forza cieca di baleno, è un viaggio incredibile. Con forza cieca di baleno.
Grazie! Siamo arrivati alla 23ª edizione del Porretta Film Festival, Festival del Cinema di Porretta Terme. Con noi Luca Elmi, che ritroviamo quasi ogni anno. Bentornato Luca, ciao.
Ciao Barbara, grazie.
Io avevo già un po' anticipato la scorsa settimana quelle le linee di questo programma vostro, per cui parlando di Giorgio Diritti, parlando dei vari ospiti e naturalmente anche di Francesco Guccini. Però è dalla tua viva voce che vogliamo sentire un po' il criterio di questa edizione.
Sì, allora, assolutamente. Noi, come abbiamo messo un po' nell'immagine, un Glauber Rocha che venne a Porretta 60 anni fa, è una foto dove lui è in ascolto, quindi un po' il principio con cui abbiamo costruito questa edizione è proprio quello di ascoltare, cercare di recepire il nuovo cinema italiano e non solo. Quindi, come ogni anno, c'è il concorso Fuori dal Giro, quindi abbiamo cercato di prendere film diversi che in qualche modo non hanno avuto una distribuzione capillare, quindi cercare di capire quali sono poi anche i nuovi registi del futuro. Ecco, questo è un po' il principio. Così come grandi ospiti, la retrospettiva, un po' quest'anno l'abbiamo fatta un po', passami il termine, in famiglia. E Giorgio Diritti è bolognese, comunque ha girato tanto sull'Appennino, è un amico e ci piaceva, insomma, riportarlo per fargli raccontare un po' il suo modo di vedere cinema. E così, allo stesso modo, un nostro compaesano, un nostro amico, ma anche un grande cantautore come Francesco Guccini, ci piaceva in qualche modo fargli raccontare da viva voce il suo rapporto col cinema, che è sempre stato un po' altalenante, perché comunque ha fatto tanti film, ci racconterà i suoi film preferiti, ci racconterà il suo rapporto della sua musica col cinema, quindi insomma tante, speriamo di tirare fuori anche a Francesco tante cose speziose.
Poi c'è anche una parte dedicata, insomma, avete invitato Michele Riondino, Elio Germano, quindi c'è anche una parte dedicata a quel tipo di cinema.
Assolutamente, ormai siamo arrivati alla sesta edizione del Premio Petri, dove, diciamo, sotto, diciamo, l'organizzazione anche di Steve della Casa, abbiamo cercato di scoprire i film più interessanti, proprio in qualche modo, delle opere prime e opere seconde, e il vincitore di quest'anno è Palazzina Laffe, quindi sarà il nostro ospite Michele Riondino. Così come i premi speciali, quest'anno l'abbiamo voluto dedicare a Elio Germano, che sarà con noi domenica per ritirare il premio, come Felice Laudadio, come scrittore di cinema e come organizzatore di eventi, che sarà con noi il 14. Quindi sì, ci interessa anche portare avanti questa grande tradizione che del cinema impegnato, che ha voluto in qualche modo, è stato un rappresentante importante, Elio Petri, amico di Porretta da tanti tanti anni, negli anni 60-70, dove poi venne per presentare La classe operaia va in paradiso, quindi in qualche modo ricordarlo, ma allo stesso tempo cercare di andare avanti e scoprire il cinema engagé, in qualche modo impegnato dei giorni nostri.
Luca, io ti ringrazio, ricordo che c'è il sito porrettacinema.com, poi avete naturalmente i social, sono tutti Porretta Cinema, ricordiamo anche che camminare per le strade di Porretta vedendo anche tutti i murales del jazz e girare insieme a voi, quando io ricordo un'edizione in cui ci avete portato a fare un giro stupendo nei dintorni, quindi insomma è un festival a cui almeno Radio Popolare è molto affezionata, quindi spero insomma che chi si trovi in zona per il fine settimana venga a trovarvi.
Grazie, grazie mille e ci aspettiamo presto.
Ciao Luca, grazie. Luca ciao. Elmi, ciao. La canzone di Colapesce di Martino, realizzata per la colonna sonora di The Bad Guys. Bad Guys è tornato proprio ieri, il 5 di dicembre, su Prime, la serie che vede come protagonisti Luigi Locascio, Claudia Pandolfi. In questa nuova stagione c'è anche Stefano Accorsi. Tra di loro c'è anche Fabrizio Ferracane. Fabrizio Ferracane lo abbiamo incontrato a Milano qualche giorno fa, proprio a Noir in Festival, per il film Indelebile di Simone Valentini. Insieme a lui abbiamo parlato un po' del film, naturalmente, che poi avrà anche una distribuzione in sala, ma anche di Bad Guy, la serie che ritorna appunto con questa sua seconda stagione. E scompariamo piano piano piano. E scompariamo piano piano piano. Fabrizio Ferracane, benvenuto a Radio Popolare.
Ciao, benvenuto. Grazie, grazie. Sono molto contento perché la conosco la radio e no, c'è un sorriso in faccia un po' da ebete, però per la felicità non so perché.
No, ma anche noi ti seguiamo tantissimo come attore, naturalmente. Wow. Tu sarai a Milano anche appunto a Noir in Festival con questo film Indelebile di Simone Valentini, in cui sei un personaggio inquietante, come spesso ti succede tra l'altro di essere un personaggio inquietante. Questo film è in anteprima, per cui ancora insomma è un po' una sorpresa. Ti chiederei di raccontare un po' che cosa ti tocca fare in questo film, senza spoilerare troppo naturalmente, perché anche le sinossi sono molto asciutte ovviamente.
In questo film faccio il nonno, che questa cosa un po'...
È un po' ti dà fastidio.
No, cioè nel senso che a volte c'è mio nipote Flavio che... quando siamo io e mio padre, tipo saluta mio padre, ciao Fabrizio, ah no, ciao nonno, ma chi è nonno? Ah, tu sei nonno? Ah nonno, ciao, e dice a me, ciao nonno, no? Mi prendono un po'
in giro.
Sì, oppure l'altro giorno andiamo a fare una visita, io e mio padre e una signora che non ci conosceva, dice: vabbè, voi due, che bello che siete fratelli, che venite insieme. Cioè, e lui, mio padre, giustamente è ben felice di questa cosa, io
un po' meno.
Ma sì, no, nel senso che non so, forse saranno le rughe del mio viso o il bianco, però sono, a prescindere, ora sono contento di questi personaggi così scavati, ecco, mi viene da usare questo termine, così vissuti, così lavorati. È un film inaspettato, è un film potente, è un film giovane, fresco, nel senso che io noto sempre che lavorare con chi è più giovane, cioè con i ragazzi, è veramente, mi dà un'energia enorme. Quando un progetto lo sento particolarmente, veramente sì che do sempre l'anima, ma in questo caso veramente io ho visto il film ed è veramente una carezza, nel senso che parla di tantissime cose, parla di famiglia, parla di rapporti, parla di nonno e nipoti, e parla anche di non essere capiti, del dubbio, no? E quindi è un film pieno, è un film veramente importante, secondo me, sì, anche soprattutto per questi valori, riavvicinarsi ai nonni.
No, certo, anche perché poi tocca un tema, diciamo un po' anche quello dell'abuso sulle donne, sulle giovani donne, ovviamente non diciamo altro, che comunque sì, è sempre attuale, nel senso che non è mai tramontato, ecco, non è che non esiste più.
È attualissimo. È attualissimo, e questa è una vergogna italiana, non solo italiana, ora scusa, cioè è una vergogna mondiale, l'abuso sulle donne, l'abuso sui bambini, è una roba veramente insopportabile. È insopportabile, ogni tre giorni ne succede una, non so, è di una mancanza di rispetto verso l'umanità, è la base della civilizzazione, è la base dello stare insieme al mondo, è la base anche del progresso, dell'andare avanti, perché se non ho rispetto per chi sta su questa terra, andiamo sempre indietro, cosa che purtroppo a me a volte si nota.
Ecco, Indelebile di Simone Valentini tocca questo tema, adesso è in concorso al Noir in Festival, ma poi lo si vedrà anche al cinema. Fabrizio, tu ricordiamo qualche tuo film in cui hai avuto questa anima nera, no? E non lo dico a caso, perché Anime Nere di Francesco Munzi ti vedeva tra i protagonisti, ma così anche
sono
come...
Che nomini il primo questo film, perché sì, è un film... Per me è importantissimo, poi è un film straordinario, anche lì una tragedia, anche un rapporto padre-figlio all'interno sicuramente di una famiglia malavitosa, ma senza spettacolarizzazione, no? Ma appunto armi, pistolettate, robe così, no, è proprio rapporti umani. Anime Nere.
E poi anche nel Traditore di Marco Bellocchio comunque eri anche lì un mafioso, diciamo che insomma è una parte che ti viene affibbiata molto spesso, ti riesce bene, non so se è un bene o un male, no. Però sei un bravo attore, diciamoci la verità.
Però tendo sempre a fare in modo che non sia sempre solo tutto nero,
certo. No,
nel senso, Pippo Calò era un amante dei vestiti, dell'arte, era un uomo orribile, schifoso, in quanto mafioso, come tutti i mafiosi, però dico, si tratta di cattiveria, si tratta del male, e la cattiveria è in qualsiasi uomo, anche non mafioso. Ma sono anche affezionato a Polifemo di Misericordia, al film di Emma Dante,
certo.
Dove io ringrazio Emma per avermi dato la possibilità di raccontare un personaggio. Quando io finisce il film, io dico: signori miei, quel Polifemo lì, quell'uomo lì è in mezzo a noi, come no? Abuso e tutte queste cose stanno in mezzo a noi, quindi io veramente ringrazio, perché mi faccio tramite di una denuncia che vivo in prima persona e ne sono ben felice.
Ma infatti tu hai fatto appunto tantissimo cinema, è un curriculum lunghissimo, ma anche di televisione, di serie TV, e tra pochissimo torni nella seconda stagione di The Bad Guy, una serie che è stata molto apprezzata, con Luigi Locascio, Claudia Pandolfi. Tu sei anche qui, sei appunto un personaggio,
uno stupido mafioso religioso cattolico, cioè, c'è una roba. Quest'anno poi veramente la seconda stagione straordinaria, perché i due registi sono
Stasi e Fontana, sì, sono molto visionari anche nel loro stile,
dei pazzi squinternati con tutto l'affetto del mondo, ma veramente visionari, come appunto hai appena detto. Le immagini che loro sanno costruire veramente, e poi è al ritmo, è accattivante, è forte, ma è seria, è veramente, avrei fatto di tutto per starci in questa
serie. Senti, dove avete, per non anche qui, per non raccontare troppo, dove alcune scene, raccontaci magari dei set di alcune scene dove le avete girate.
Ma Roma, Palermo, provincia, anche a Trapani, per esempio ricordo nella prima stagione la freccia che la Pandolfi mi scaglia, lì eravamo in provincia di Trapani, vicino a Custonaci, sotto un ponte altissimo, con davanti le isole, il mare, una roba. Sì, abbiamo girato prevalentemente appunto in questi posti, Sicilia, Palermo, poi Roma.
La serie The Bad Guy ritorna su Sky, la seconda stagione, intanto noi...
Il 5 dicembre.
Intanto ti vediamo in Indelebile, che uscirà poi anche al cinema, oltre al Noirin Festival. Grazie Fabrizio, buona continuazione.
Mille. Buon lavoro e viva, e gioia.
Ciao. Fabrizio Ferracane, che come avete sentito è stato protagonista di Indelebile, ma soprattutto nella nuova stagione di The Bad Guy su Prime, è appena tornata, insomma, è tornata ieri, proprio la potete vedere, e anche la prima naturalmente. In sottofondo la sigla dell'Amica Geniale, cioè la quarta stagione dell'Amica Geniale, ne parleremo settimana prossima con uno dei protagonisti. Ne approfitto per darvi una segnalazione: per il 12 dicembre a Vaprio d'Adda con Lorenzo Marcandalli, voce anche di Radio Popolare, ve lo ricordate, 1969-2024, la sezione Ampi presenta Qualcosa è cambiato, e appunto Lorenzo Marcandalli sarà lì a parlarne, anche con la proiezione dell'inchiesta di Fanpage Gioventù Meloniana. Non so se vi ricordate, insomma, aveva fatto molto scalpore, e sicuramente per quanto riguarda il mondo della destra, dell'estrema destra nera, è molto interessante. L'ingresso è libero il 12 dicembre a Vaprio d'Adda, nell'auditorium biblioteca di via Vanvitelli 42. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis. Ci salutiamo con una canzone che io ho nel cuore, Ennio Morricone, John Baez, dalla colonna sonora di Sacco e Vanzetti. Nella prima parte abbiamo ricordato Gian Maria Volonté a 30 anni dalla sua scomparsa. Con questa canzone lo salutiamo, e ringraziamo anche Giovanna Gravina, che nella prima parte, che potete ritrovare nel podcast di Radio Popolare a Chassis sul sito e sulla pagina Instagram a Barb Sorrentini, Giovanna Gravina che ce lo ha ricordato. Un saluto a tutti e buon fine settimana, sarebbe un fine settimana di ponte teoricamente. Ciao.